siete sopravvissuti alle feste. Buonasera. Beh, diciamo a quelle le prime, alla prima tranche, perché in realtà questa è tutta una nuvolona di festività che adesso poi questa è la settimana di limbo in cui si entra nel però Capodanno ci si divide in tipologie, no? Quelli che hanno già organizzato, quelli che non sanno cosa fare, quelli che hanno già deciso che staranno a casa, vedi noi. E però cosa fai a Capodanno per poi saltare a piè pari verso le battute misogine e un pochino antiquate della Befana, e poi si torna a una sorta di presunta normalità con gennaio che dura 67 giorni. Benvenuti a queste manie di protagonismo che non si fermano, le manie di protagonismo neanche a Santo Stefano, come del resto anche la partita del Parma che ho potuto seguire in tempo reale, mio malgrado, nel senso che vabbè, non è che proprio diciamo il calcio, no, sia esattamente una delle mie priorità nella vita, ma facendo regia al bravissimo Rugolotto ho vissuto la partita, mi sembra di capire non benissimo. E andiamo oltre perché non voglio le ire funeste dei tifosi del Parma, grazie. 18.09, mani di protagonismo inizia qui. Stasera siamo io e voi, voi e io. Le notizie, la musica, le chiacchiere. Vi do il numero di telefono per interagire con noi via SMS, che è il 333-964-9949, anche WhatsApp ovviamente. Ma soprattutto vi do il numero di telefono, lo 0521 464246, a cui dovete assolutamente telefonare per raccontarmi le vostre feste e i vostri giorni, come li avete passati, lamentarvi dei vostri parenti, inveire contro quello zio appunto un po' bigotto che vi ha sfracassato le balle durante le cene, e siamo qua per questo. Quindi mi raccomando, 0521 464246 è proprio il numero della diretta. Io sono la vostra vitridente di fiducia, of course, e siamo qui insieme fino alle 20. Intanto arriva Ernia e il mood è quello giusto perché ascoltiamo Bella Fregatura. Raga, non scherziamo, qua c'è chi si sta già allenando per smaltire e mi sta già facendo venire l'ansia. Non è neanche finito Santo Stefano e quindi non è neanche finito il carrozzone di cibo ad oltranza, che c'è già chi sta allena. Luca, per favore, diamoci una calmata.
Si è sempre avuto
subito
paura di avere...
aspetta domani almeno.
Questo quasi.
Anche perché poi ci fai far brutta figura a noi altri che ad allenarci proprio manco per il... Dunque, amici e amiche, scrivetemi appunto cosa state facendo, da dove ci state ascoltando e soprattutto magari se state ascoltando per non ascoltare altre cose, cioè altra gente che sta parlando, ancora meglio. Ditemelo appunto al 333-964-9949. Seguite sui social Radio Parma, Radio Parma Official su Instagram e su Facebook. Io sono la vostra V di Valentina, sia su Instagram che su TikTok. E direi che dunque ci ascoltiamo un'altra canzone per dare il ritmo giusto alla puntata, poi rassegna stanca che vedrà però l'approfondimento delle notizie a sto giro, per cui sì, vi leggo i titoli ma poi magari se fate i bravi ve le spiego anche, no sì, ve le spiego, ci sono delle cose carucce. Sì, insomma, cose sempre di Natale, vabbè, però qualcosa. Sixpence None the Richer con Kiss Me, era il 1997 e direi che sulle date stendiamo un peloso veto, un pietoso velo, come dir si voglia, ma ricordiamoci le scene d'amore di Dawson's Creek in tutta la loro innocenza, che ovviamente chi le ha vissute come coetaneo o coetanea della serie TV sognava quel porticciolo, sognava Dawson, no, più Pacey che Dawson, a dir la verità. Questa è una cosa che non ho mai capito, perché era lui il protagonista quando nessuno se lo... cioè, diciamo che era Pacey quello figo, vabbè. Però, morale della favola, ci siamo fatti questo viaggetto nel passato nostalgico come primo throwback di oggi e ci tuffiamo di testa proprio in una piscina vuota di rassegna stanca, perché si vede che col Natale, con le feste, insomma, di cose grosse, no? Non ce ne sono, e quindi si va un po' a frugare nel fondo del barile. Vediamo, partiamo col dentro lo strabiliante party della famiglia Kardashian. E mentre ero nelle mie festività, ho proprio pensato: chissà cosa faranno le Kardashian. Sicuramente qualcosa di sfarzoso e non molto sostenibile. Lindsay Lohan, udite udite, pubblica un raro selfie insieme al marito per gli auguri di Natale. Lei che giustamente, un po' come la nostra amata Britney, cerca di tenersi lontano dai riflettori, ha fatto un film di Natale effettivamente, e però si concede questo selfie col marito. Allora, io sto vedendo un thumbnail, che sarebbe l'immagine piccolina. Non c'è qualcosa che non mi quadra a livello di photoshopping, però non ci soffermiamo, dopo magari leggiamo la notizia. Tiziano Ferro, la gioia del primo Natale da papà, celebrata con una tenera foto. Kate Middleton, il suo 2020 in 10 curiosità di stile. Ve l'ho detto, non c'era niente di cui parlare di veramente di sostanza, e quindi si parla di queste cose. Poi, 102.000 euro per i bambini con la leucemia, il testamento del cassetto di una signora di 85 anni. Questo è il miracolo di Natale, amici! Questa è una bella notizia. Oh! Influenza, l'importanza della lattoferrina per potenziare il sistema immunitario. Io adoro quando si inventano le cose, perché non sanno più che consigli dare. E quindi trovano delle cose magari che sono in tutte le cose che già consumiamo. Però un signore thailandese ha riscontrato i benefici della lattoferrina, e quindi adesso noi tutti dobbiamo assolutamente consumare più lattoferrina. Ricette con gli avanzi di Natale? Fosse avanzato, qualcosa. 6 idee antispreco facili e golose, magari le vediamo insieme. Cosa c'è? Oh, questa deve essere bellissima. Oh, psicologia. Che cosa spinge certe persone a sabotare le relazioni altrui? Questa sicuramente la andiamo a vedere, amici. C'è il mio, scusate, c'ho il mio mouse che fa le bizze. I film più attesi del 2023? Sì, grazie. Le migliori fotografie reali sulla neve? Ma anche no. Kate Winslet ai genitori: non date cellulare ai vostri figli piccoli, devono godersi la vita vera. Parli bene tu, Kate. Pensa a un genitore normale che ha dei tempi normali per gestire un bambino normale e non ha il tuo privilegio. Come fa a dirgli di no? Sarebbe, no, da aprire tutto un Però invece ci ascoltiamo Darin con Satisfaction. A proposito di Satisfaction, dunque, vabbè, allora potevo partire con le 10 separazioni del 2022, giusto per rimanere toni allegri, no, e di gioia e gaudio natalizi, però ho preferito partire da lo strabiliante party natalizio della famiglia Kardashian. E vanno fermate queste donne, vanno fermate. Allora, sono stata combattuta per un sacco di tempo tra però sono delle donne nel business che fanno un sacco di soldi, per questo che vengono criticate, perché se fossero degli uomini sono donne, ma non importa, vanno fermate, ok? Stanno raggiungendo dei livelli di follia che vanno fermate. Forse il Christmas party non è neanche una delle cose peggiori, però hanno così detto: chi invitiamo a cantare, ad esibirsi al nostro Christmas party? Sia. Hanno invitato Sia. Avete presente Sia? Ecco, hanno invitato Sia, che è in una sorta di scatola da Barbie, tipo, cioè le scatole però in dimensioni reali, no, come le scatole della Barbie, si è esibita allora con intanto la figlia Northwest, e poi venitemi a dire che non c'è, no, come si dice, non c'è privilegio e non c'è nepotismo e non c'è le raccomandazioni. Cioè, Northwest, sì, ok, figlia d'arte, anche suo padre, eccetera, eccetera, però se ha 8-9 anni, adesso non mi ricordo quanti anni ha Northwest, puoi cantare con Sia. Secondo me poi la strada è abbastanza spianata. E vabbè, canta con Sia, poi escono dalla scatola, non un albero di Natale, ma tanti, a quanto quanto pare tutti di colore della serata, rosso, che ha caratterizzato anche la miriade di palloncini che lievitano sul soffitto, la piscina per i bambini pensata per i più piccoli ma apprezzata dagli adulti, la piscina di palline che prevedibilmente non erano di tutti i colori ma dell'unico ammesso dall'allestimento, ovvero il rosso. Pare che fosse presente anche un Babbo Natale circondato da pacchi regalo per i bimbi presenti. Sicuramente anche queste palline sono per le, insomma, a livello, no, ambientale, sostenibili. Vabbè, Kim Kardashian sembrava vestita di pellicola d'alluminio, vi dico la verità, poi magari il vestito era di chi so io, non lo so. Kourtney Kardashian, sì, carina in bianco, dolce e salato, con stand che distribuiscono tutti i tipi di cibi possibili e immaginabili. Così si è svolto questo sfarzosissimo party di Natale in barba ai poveri, mi verrebbe da dire. Ci ascoltiamo, sì, a proposito, l'abbiamo nominata. 18:39 minuti qui su Radio Parma, 102.104 le nostre frequenze FM, ma anche in streaming su radioparma.it. E tutte le, in retroscena e dietro le quinte sui nostri social, però importantissimo è il numero della messaggeria 333 964 9949, ma anche quello della diretta, perché stasera eccezionalmente vi apro le linee, quindi approfittatene, ve lo dico. 0521 464246, per chiacchierare del più e del meno delle feste e del vostro livello di disagio sulla scala Spears. A proposito, abbiamo visto le folli feste della famiglia Kardashian e vi dicevo appunto che la Lindsay Lohan ha effettivamente postato un rarissimo selfie, anche perché poveretta ogni volta che fa qualcosa viene massacrata. L'ultima cosa, una delle ultime cose che aveva postato era lei che ballava su uno yacht a Ibiza, dove tra l'altro, no, scusate, a Dubai o Ibiza, oddio non mi ricordo se era Dubai o Ibiza, comunque a una festa che è diventato subito un meme virale, e quindi lei, capisco che non è sia proprio, no, per la quale, però ha scritto Buon Natale a tutti con questo selfie col marito, lei in verde, lui in beige, no, beige crema più che beige, composto di due scatti. Il primo raffigura la coppia che sorride e un finto albero bianco, abete bianco ornato di rosso, oro e verde. Lohan indossa una camicetta verde smeraldo, un giracollo floreale e labbra rosse brillanti, mentre Shammas indossa un maglione bianco di lana lavorata. Nella seconda foto l'attrice è da sola e stringe le labbra come per mandare un bacio, sempre con l'albero sullo sfondo, e ci fa gli auguri. Ecco, la seconda più carina, più naturale, sì, diciamo che è passata da facetune, questa foto. Adesso non voglio essere maliziosa, però Buon Natale amore mio, ha scritto mamma Dina, mentre la sorella di Lohan, Aliana, ha commentato la mia bellissima famiglia, e suo fratello Dakota ha scritto i miei migliori amici. Oh, ma che gioia, ma che gaudio, ma che bellezza. All'inizio dello scorso mese di novembre, in occasione di un suo intervento a Good Morning America, Lindsay Lohan si era brevemente espressa a proposito del suo matrimonio. Sono davvero fortunata, ha detto in quell'occasione, ho trovato un compagno che è un uomo straordinario, insieme siamo una grande squadra. Bene, brava, siamo contenti per te, visto che anche tu non te la sei passata benissimo grazie ai media. Andiamo in pubblicità, ma torniamo subito dopo, sempre qui, sempre mania di protagonismo. Rihanna 2011, amici, 2011, pronto polizia, io dico sempre, 2011, ma comunque. Torniamo a parlare di notizie di attualità, e questa storia è già un film, cioè non ha bisogno di sceneggiatori, gente che scriva il copione, che vada alle case di produzione a picciare la storia. Questa è una storia che, se non so, la Metro Goldwyn Mayer, boh, la prima che mi è venuta in mente, cioè in Italia, adesso spero che anche case di produzione italiane leggano questa storia e dicono: bene, dai, dove dobbiamo firmare, facciamo il film subito. Perché è una storia da film. Allora, questa anziana signora muore a Bassano del Grappa nel 2021, ok? Ma viene trovata questa donazione di 102.000 euro per appunto la ricerca, per il reparto di oncoematologia pediatrica di Padova, scusate, non ricerca, ma per il reparto proprio. E però aspetta, voi dite, vabbè, ok, ma è un raga, è per un film, sentite. Alcuni descrivevano come una persona dal carattere difficile, eppure prima della sua scomparsa ha pensato con grande altruismo e generosità ai bambini con la leucemia. Già, perché a distanza di un anno dalla sua morte, l'avvocato di Vicenza, Riccardo Brotto, ha trovato nel salotto di una signora di Bassano del Grappa un testamento che stabilisce una donazione di 102.000 euro destinata al reparto di oncologia e pediatrica di Padova. Allora, Meryl Streep, invecchiata ovviamente, il film parte con lei che da anziana ripensa al suo passato e agli errori della sua vita, ai momenti in cui ha chiuso le persone fuori, non ha chiamato quell'amica o quella persona che doveva chiamare, e vive un po' di questi rimpianti, no? E in un avanti e indietro di flashback dal presente fino alla sua morte, quindi l'ultima settimana, che ne so, lei stringe un rapporto con questo avvocato. L'avvocato chi lo interpreta? Ci pensiamo un attimo. Se volete mandarmi delle idee, 333-964-9949. Chi interpreta l'avvocato che stila il testamento con la donazione per 102.000 euro per il reparto di oncologia? Ecco, non lo so, potrebbe essere, vabbè, qua è un uomo, potrebbe essere anche un'altra donna, benissimo, se vogliamo renderlo più inclusivo. Vogliamo rendere il film più inclusivo? La signora anziana era gay, ma non aveva mai potuto vivere il suo amore con la donna amata, e quindi poi per scelte di vita è finita da sola. La sua amata muore di tumore e allora lei fa la donazione al reparto di oncologia. Raga, vi ho scritto un film, dovete, chi lo compra? Però la storia è vera, si è spenta all'età di 85 anni questa signora nel 2021 senza figli né marito, visto? Che l'aveva lasciata prima a causa di una malattia. Sì, ma erano sposati, ma non si amavano. A raccontarla è stato l'avvocato Brotto, vedi, amministratore di sostegno della donna. Anche l'avvocato ha un ruolo importante. Mentre stavo riordinando gli effetti personali della signora, ho notato la disposizione testamentaria, ha spiegato al Corriere del Veneto. La mia assistita era sola, il marito era morto da tempo e non aveva figli. La signora viene descritta come una persona dal carattere complesso. Ovviamente uno che non può vivere la sua vita, il suo amore, la sua sessualità ha un carattere complesso, caratteristica che gli avrebbe reso fragili i rapporti con i parenti alla lontana che erano rimasti, e complicato anche le relazioni con i predecessori di Brotto, che avevano rinunciato all'incarico per problemi dal punto di vista caratteriale. Sei una donna che ha dei rimpianti, capito? Però poi in punto di morte, no, fa un gesto così importante e significativo. Va bene, chi lo produce? Machine Gun Kelly con Fake Love Don't Last. Io vi ho picciato un'idea per un film tratta da una storia vera, quella di questa signora anziana morta a 85 anni, già vedova, che però nel suo testamento lascia questi 102.000 euro per reparto di oncologia per bambini di Padova. Gli ultimi anni di vita della signora non sono stati semplici, da sola ha dovuto affrontare prima una caduta che l'ha costretta a un lungo ricovero e poi la permanenza in una RSA, periodo nel quale il giudice tutelare ha ritenuto opportuno assegnarle un amministratore di sostegno, vedi l'avvocato, anche per gestire le spese necessarie alla permanenza nella struttura. Quando andavo a trovarla in casa di riposo mi chiedeva sempre come stavano i miei bambini, racconta l'avvocato Brotto. Sul tema dell'eredità spesso ci sono formalità e protocolli che rendono il tutto piuttosto complesso, ma per fortuna non è questo il caso. L'azienda sanitaria di Padova è diventata erede universale, come da volontà della signora, riceverà l'intera somma, che è ciò che resta di una vita di lavoro costante come operaia. Ma voi non lo guardereste sto film? Io sto già piangendo e non ho ancora visto il film e so la storia. La cifra consistente potrà così aiutare i giovani ospiti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Padova, da parte del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino, che vede a capo la professoressa Alessandra Biffi, permettendo di migliorare le condizioni in cui devono affrontare periodi delicati delle loro vite. Sono commossa, questo sì che è questa sì che è una notizia di Natale, al di là della fuffa, no? Che leggiamo in giro, quindi un pensierino, mandiamo una vibrazione positiva a questa signora che molto generosamente ha fatto questo bellissimo gesto. Noi abbiamo il nostro solito break della prima ora, quello in cui sentiamo le notizie locali, le notizie nazionali, un pochino di pubblicità, ma poi torniamo sempre qui, sempre a mani di protagonismo, fino alle 20 insieme, e per ascoltare musica, raccontarci storie e soprattutto sconfiggere il disagio. Sconfiggere, combattere. Sconfiggere è un po' insomma, presuntuoso, ecco. Sempre lunedì 26 dicembre, Santo Stefano, si lavora, non ci si ferma, si tiene botta e si va avanti. Anche perché dicembre sta per finire, gennaio sarà molto lungo. Però ci sono dei film belli, e a proposito di Whitney Houston, che abbiamo appena ascoltato con la sua I'm Your Baby Tonight del 1990, è uscito nelle sale I Wanna Dance With Somebody, ed è un musical biografico proprio della Whitney, che parla insomma della sua storia, che insomma i più sanno che proprio propriamente una storia felice non è. Ma direi di entrare un attimo ormai nell'ordine di idee, no? Che le vite di queste dive, proprio tutta panna montata, non sono state, ecco. Gli uomini ancora e comunque anche loro, ma le donne in particolare, una fatica. La realizzazione del film è stata annunciata già nell'aprile del 2020, e in questo frangente Stella Maggie, che era stata annunciata come regista, mentre Anthony McCartan, non McCartney, era stato annunciato come sceneggiatore. Poi viene deciso di affidare l'opera a Casey Lemmons, che però continuerà a collaborare con Stella Maggie, e la scelta di Naomi Ackie per il ruolo di Whitney Houston è stata annunciata nel dicembre del 2020. La distribuzione insomma è partita dal 23 dicembre, penso, è uscito prima in Italia che in America? Questa cosa interessante, non me l'aspettavo. 22 dicembre in Italia, 23 dicembre in America. Si racconta insomma la storia, la vita e la carriera della cantante, che appunto con questa voce straordinaria ha fatto sognare centinaia di migliaia di milioni di milionesimi di fans, però con un prezzo da pagare, ovvero questa storia drammatica di dipendenza da stupefacenti, la relazione tossica e violenta con Bobby Brown. Una storia molto triste. Infatti ero indecisa se andare a vedere il film al cinema, perché lo so già che ci rimarrò male, che soffrirò. Whitney è il figlio della volontà soprattutto di una persona che voleva raccontare la storia di Whitney Houston, come questa persona è il produttore e mogul discografico Clive Davis, che ha scoperto e sostenuto per tutta la sua carriera la cantante. Il film revoca, perché vi ricordo che è un musical, attraverso 22 canzoni, i capisaldi del suo viatico, delle prime hit globali come appunto I Wanna Dance With Somebody, a performance rimaste nella storia come l'inno nazionale al Super Bowl del 1991 o l'Impossible Medley eseguito dagli American Music, Music Awards del 94. Lo fa riportando l'attenzione sull'unicità e la potenza del talento di Whitney, la sua influenza su un'intera generazione di artisti, e la Aki ha cantato live nelle scene per dare veridicità alla performance. Quindi questa attrice che interpreta Whitney avrà una signora canna, perché per fare le canzoni di Whitney Houston, ecco. Ma la voce che sentiremo è quella della Houston, con un paio di eccezioni. Quindi nella performance lei ha cantato veramente, giustamente, poi si usa la voce della Whitney per dare, no? Per essere fedeli alla storia. Per quanto la musica e il talento siano il cuore del film, non viene tralasciato nulla della vita straordinaria dell'artista, diventata star globale del pop già da ventenne. Non i momenti più difficili, non la morte avvenuta 10 anni fa, a soli 48 anni, nella vasca dell'albergo di Beverly Hills Hotel, per un annegamento accidentale causato da un'eccessiva assunzione di droghe, unito alle conseguenze di una malattia vascolare progressiva, c'è scritto aterosclerosi, però non so se è giusto. Una fine tragica, seguita 3 anni dopo dalla morte in circostanze simili dell'unica figlia cantante, la 22enne Bobby Christina Brown, presente nel film, che ha avuto anche l'appoggio della famiglia e della cantante. Insomma, non proprio una storia felicissima, però leggo cose positive del film. Non è sempre facile fare una biopic che dia, che renda onore, no? alla protagonista. Sono curiosa. Loro sono le Haim, scusatemi se è strozzata la voce. Le Haim con Falling. E per farvi capire, loro sono una band di sorelle, sono super cool, californiane, e sono praticamente, se io penso a Los Angeles, penso a loro, che pur non essendo così mainstream, sono amiche di tutte le celebrity mainstream. E per farvi capire meglio, se avete visto Licorice Pizza, una delle tre sorelle è la protagonista di Licorice Pizza. Così abbiamo contestualizzato un po'. Ho pensato, abbiamo parlato della biopic musical di Whitney Houston, ma perché non andare a vedere insieme i film più attesi del 2023? Non me ne vorrà la nostra esperta Alessia Galatini, che il giovedì ci aiuta e ci guida con TV, streaming e canzoni, anche perché credo che giovedì ci abbia preparato una sorta di compilation per le feste, se non sbaglio. Quindi noi invece vedremo quelli che ancora proprio devono uscire, mentre lei ci consiglia quelli che sono già reperibili o sulle piattaforme di streaming o al cinema. Vedo già una Margot Robbie vestita da Barbie, un Duca di Bridgerton, quello buono, però vestito da cavaliere armato, e un Super Mario nelle foto. Vediamo quindi. I progetti che hanno suscitato finora la maggiore delle curiosità nel pubblico non sono del tutto inediti, anche qualora il racconto non attingesse ad altro, restano comunque legati a qualcosa di noto, come personaggi storici che hanno cambiato il corso della loro storia. Per esempio, in un periodo di incertezze e profonde crisi globali, le pellicole sentono il bisogno di ancorarsi a qualcosa di solido e concreto, almeno come punto di partenza per cui spiccare il volo. Ecco perché, ad esempio, è la bambola Mattel Barbie una delle protagoniste a conquistare i riflettori fino all'arrivo al cinema, al punto di influenzare già trend e stili. No, la moda a vestirsi da Barbie, per piacere, non ce la posso fare, raga, non è proprio il mio. Dunque, non solo Leonardo DiCaprio e Brad Pitt tornano entrambi, ma stavolta non insieme. I nuovi idoli delle folle hanno creato un'attesa gigantesca, quindi Timothée Chalamet, ritorno del Duca di Bridgerton, eccolo, Regé Jean Page. Sono molti momenti da segnare sul calendario: Tom Cruise in piena pandemia a Venezia, per esempio. Greta Gerwig, regista di Piccole Donne, affronta un nuovo progetto al femminile, ma di stampo totalmente diverso, ovvero Barbie. La celeberrima bambola prende vita con le sembianze di Margot Robbie, e il suo Ken presta il volo volto Jane Essie. Ciao Ryan Gosling, la loro esistenza è coloratissima, pop sgargiante ed decisamente sopra le righe, una vita di plastica, come recita la famosa hit degli Acqua, che però non sarà presente nella colonna sonora. Vediamo, io non ho ancora capito se sarà un film fine a se stesso, ma non credo, cioè ci dovrà essere un twist un po' ironico, dark, no? Voi cosa ne pensate? Dungeons and Dragons per i miei amici nerd, l'onore dei ladri. Non so, sì, ci sta che i nostri amici nerd godano del bel viso e la bella presenza di... E anche la bravura, scusate, di Regé Jean. Che nome è Regé Jean Page? Che fatica! Killers of the Flower Moon. Leonardo DiCaprio torna al servizio di Martin Scorsese per un progetto destinato a lasciare il segno, tratto dal bestseller di David Gran. Ambientato nell'Oklahoma del 1919, racconta di come un uomo, Ernest, si innamori di Molly, una donna di etnia Osage. Prima volta da non so quanti anni che DiCaprio fa una parte in cui ama qualcuno bene. Ellie Goulding con Let It Die. E a proposito appunto di film attesissimi nel 2023, mi è sorta questa riflessione, no? Perché deve uscire questo film con DiCaprio che, secondo me, per la prima volta da Titanic, perché correggetemi se sbaglio, adesso cerco di fare mente locale. Non, magari, io non ho visto solo quello da Oscar perché per me è troppo cruento, però secondo me è la prima volta che accetta un ruolo in cui interpreta un uomo che ama in maniera positiva. Perché se vi ricordate all'epoca lui, sta storia di essere diventato l'idolo delle teenagers, il sogno erotico, l'amore della vita di tutte le fans, l'aveva presa malino, no? Aveva detto che lui no, perché non vuole essere sempre Jack, perché lui non è Jack. E se vi ricordate c'era stata poi quella fila di film da The Beach, che bellissimo, però. Cioè lui ha accettato, se ci fate caso, poi solo ed esclusivamente ruoli in cui è o è matto, o è cattivo, o è tossico, o è stronzo, o è complesso, o è corrotto. Adesso sto citando i ruoli che mi vengono in mente. Se vi viene in mente un film dopo Titanic in cui DiCaprio interpreta un uomo che effettivamente ama una donna in una relazione romantica proprio nel vero senso della parola e non malata, tossica, disfunzionale, perché sì, nel Lupo di Wall Street è vero che amava tantissimo sua moglie, ma abbiamo presente la tipologia di essere umano che interpreta, ok? Nessun essere umano di quella tipologia può amare in maniera sana una persona. Questo deve essere il primo ruolo, amici e amiche, in cui lui effettivamente si presta a un amore bello. E infatti si è abbruttito da morire, proprio per evitare il fenomeno Jack Dawson. Dunque, sì, a Oklahoma, sullo scenario del loro rapporto si stagliano però vari omicidi ai danni di questa tribù che vive in una zona ricca di insediamenti petroliferi, soprattutto ai danni dei membri più facoltosi. Infatti il film si chiama Killers of the Flower Moon, le vittime sono proprietari di terreni ricchi e questo desta i sospetti dell'FBI che inizia a indagare. Però lui è innamorato, lo vedremo forse. Sì, ma comunque non è un film d'amore. Ecco, potevo dirla più semplice. Dopo Titanic, DiCaprio non ha mai più accettato un film che fosse un film d'amore. Ecco, era più semplice se la mettevo così. Se mi sbaglio, correggetemi, perché secondo me no, tipo.
No, non ho più 20 anni e so che questa è la vita mia. Non lo so se mi ami, no, ma so che fine è la mia. Siamo angeli già con un Dio così grande che dà quel minuto di più. No, ho paura, mami, stringimi, non guardare giù.
E comunque ho sbagliato lo stesso, nel senso che stavamo parlando di DiCaprio, del film molto atteso per il 2023, The Killers of the Moonflower, diretto da Scorsese, ormai la loro è una relazione che va avanti da anni, e lui è un uomo bianco in un'America ovviamente del passato, quindi del 1919, che si innamora di una donna di etnia Osage. Scusate la pronuncia, ma adesso bisogna capire, dubito che sarà comunque una storia d'amore, cioè probabilmente sarà veramente genuinamente innamorato di lei e cercherà di tutelare la loro relazione, ma comunque sullo sfondo ci sono degli omicidi, quindi state sereni che non è una storia, vabbè che anche Titanic sotto lo sfondo c'era. C'era la storia del Titanic, quindi ok. Però prima di questo stiamo facendo un censimento e secondo me no. Ma torniamo ai film del 2023 molto attesi, perché dopo DiCaprio ci sta il suo amico Brad Pitt, che sarà protagonista di Babylon. Damien Chazelle, anche regista di La La Land, dirige Brad Pitt e Margot Robbie. Ah, hai capito? Brutti. In questa storia scintillante ambientata nella Golden Age di Hollywood, cioè sarà un nuovo Great Gatsby fatto da DiCaprio che era innamorato di una che guarda un po' non lo voleva. Sciottino ogni volta che ho ragione, dai.
Gaga.
Negli anni 20 si passa dal muto al sonoro, tra ambizioni ed eccessi. Il gotha dello show business rappresenta una dimensione di divismo classico, fuori dalla portata, inaccessibile, quindi si concede lussuria e frenesia. Oh! Io voto sì vedere Brad Pitt che si concede lussuria e frenesie senza limiti. I vizi, i capricci e le fragilità delle star vengono smascherate con sapienza ma senza alibi retorici. Sento puzza di cliché, però vediamo. Attesissimo anche il nuovo Flash, amici dei fumetti e dei supereroi. I fan di Ezra Miller sono stati convinti a lungo che il cinecomic sarebbe stato relegato nell'oblio per punire il protagonista dei suoi guai con la legge e dei soggiorni in riabilitazione. A sorpresa invece il progetto è stato scongelato, tirato fuori dal limbo per ritornare in pista, anche perché chissà quanto l'hanno pagato, mi verrebbe da dire. Questo rende Flash uno dei film più attesi del 2023. Il gioco di specchi tra realtà e finzione lo rende l'emblema delle seconde occasioni. What? Wonka? È vero, l'avevo letto da qualche parte che c'era Willy Wonka, che c'era Timothée Chalamet che interpreta Willy Wonka. Solo Timothée Chalamet poteva accettare di interpretare Willy Wonka dopo Johnny Depp, se no, massacrati tutti. Questo ne parliamo dopo la canzone e dopo la pubblicità. Hai capito Timothée Chalamet? Come si è? E se non è un throwback questo, che è del 1981, Romeo and Juliet dei Dire Straits, mi ha sbloccato un ricordo di me adolescente che nelle mie prime avventure di download illegali di brani su Napster, e qua i più giovani faranno cringe perché non sanno cos'è, mi ricordo che, non so perché, non era attuale, ma io le prime canzoni che ho scaricato mettendoci circa un'ora e mezza o due abbondante per canzone furono nell'ordine Romeo and Juliet dei Dire Straits, Pink degli... lo sapete, non mi viene. Steven Tyler dei Evviva l'Arterio. Aerosmith, grazie. Stavate gridando verso la radio. Aerosmith e qualcosa di sicuramente di Moby. Capisci poi perché, no? Non lo so perché, però era questa le prime tre canzoni che io ho scaricato con Napster e me lo ricorderò forever. Ma torniamo ai nostri film attesi per il 2023. Abbiamo visto ovviamente quello di DiCaprio, The Killers of the Moonflower, diretto da Scorsese. Flash, che era, non si sapeva più niente, con Ezra Miller e poi adesso l'hanno annunciato, ma anche Babylon con Brad Pitt, Dungeons and Dragons con l'amico Regé Jean Page o Page, Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling. Scendiamo e stavamo parlando di Wonka, che non è il titolo uguale a La fabbrica del cioccolato o il suo predecessore, l'originale ancora, Willy Wonka. No, scusate, Fabbrica del cioccolato era il primo, Willy Wonka è quello con Johnny Depp, e questo si chiama solo Wonka, interpretato da Timothée Chalamet. Una parte difficile, una parte importante. Porta in sala anche il seguito di Dune. Timothy incarna Willy Wonka ricevendo il testimone dell'interprete precedente, ovvero Johnny Depp. Allora lui le chiavi della fabbrica di cioccolato e cede l'ironia. Ex Captain Sparrow, per un breve periodo di tempo, è stato proprio il suocero nella realtà del giovane interprete lanciato da Luca Guadagnino in Chiamami col tuo nome. L'attore infatti ha frequentato sua figlia Lily Rose, conosciuta sul set di The King. Hai capito? E poi al numero 7 troviamo The Super Mario Bros. Movie, che io non capisco, ecco, però ognuno ha i suoi gusti. Uno dei paladini dei videogame arriva in sala il 6 aprile, si sa già anche la data, preceduto da una hype stellare. Nella versione originale gli presta il volto Chris Pratt, in Italia il compito spetta a Claudio Santamaria, non il volto ma la voce gli presterà, immagino. Il famoso idraulico aiutato dal fratello Luigi è pronto a partire per una nuova avventura che si promette di portare in salvo la principessa Peach. Dovrà superare molte sfide e vedersela con la nemesi potentissima Bowser. Oppenheimer, molto diversa, è questa pellicola da Super Mario Bros. Con un... se non sbaglio Robert Downey Jr., sì, irriconoscibile, invecchiato apposta per la pellicola, ed è la nuova impresa di Christopher Nolan, il regista che odia le donne, aggiungerei, perché se ci fate caso in tutte le sue pellicole le donne o servono alla causa degli uomini o muoiono perché servono alla causa degli uomini, o se no semplicemente non ci sono. Ma al di là di questa piccola polemica, la storia ambientata negli anni 40 racconta le vicende di uno dei padri della bomba atomica, qui al volto di Cillian Murphy. In un momento storico delicatissimo l'ordigno ricopre un ruolo cruciale nell'ambito militare, che poi culmina nella costruzione delle bombe per gli attacchi su Hiroshima e Nagasaki nella seconda guerra mondiale. Il cast stellare include Robert Downey Jr., Matt Damon, Gary Oldman, Emily Blunt e Kenneth Branagh. E basta! Ok? Ok, potevi dirlo prima che era... ok... Prima di dirvi le ultime due, ci ascoltiamo Ava Max con Million Dollar Baby e poi vi dico quali sono le ultime due pellicole più attese del 2023. Siete persi le altre otto posizioni, cioè non sono in classifica, sono i 10 film più attesi del 2023, le pellicole più attese al cinema. Se vi foste persi o perse le prime 8, quelle che ho già detto, non temete, perché sapete già che alla fine della trasmissione in diretta, poi in tempo breve, trovate tutto su Spotify cercando Manie di Protagonismo. Ci sono le puntate in formato podcast che potete ascoltare quando meglio ritenete, quindi se vi siete persi le altre, perché l'ho già fatto un piccolo recap, quindi se volete sono lì. Finiamo quindi le nostre 10 posizioni, ma non in classifica, come dicono X Factor, non è in ordine di classifica, con Maestro, un nuovo progetto di Bradley Cooper come regista e non solo come interprete produttore. Ah, cioè quindi, scusate, regista, attore, produttore, ok, ok. È il biopic Netflix sulla vita del direttore d'orchestra Leonard Bernstein. Martin Scorsese e Steven Spielberg compaiono tra i produttori del film su questo compositore eccezionale, figlio di ebrei polacchi emigrati e grandissimo talento statunitense. Non solo le opere, ma anche gli amori di questa figura carismatica. Il ritratto di questo gigante della musica è a tutto tondo. Questo lo troveremo però su Netflix. Bene, bene. E soprattutto vedete, per esempio, Bradley Cooper di problemi a fare film d'amore non se ne è mai fatti. Scelte. Un matrimonio esplosivo, dal 27 gennaio su Prime Video, Jennifer Lopez. No, basta, Jennifer. No, torna alle rom-com per raccontare nozze dai poco surreali. La sua Darcy vuole convolare all'altare con Tom, Josh Duhamel, ma ad un passo dai fiori d'arancio iniziano a nascere dissapori e ripensamenti. Come se non bastassero, gli invitati al banchetto del matrimonio vengono presi in ostaggio. Ma basta, Jennifer, ma c'era veramente bisogno di questo film? Ma siamo sicuri che fosse uno di quelli più attesi per il 2000? Cioè, mi potete mettere questo film insieme, non so, a Babylon o a I Killers of the Flower Moon di Scorsese con DiCaprio? What the fuck? No, 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 no. Questo, fate finta che non ve l'ho letto l'ultimo. Fate finta che mi dissocio. Super Mario lo posso capire che sarà un blockbuster, che la gente ci andrà, i bambini, i ricordi, la nostalgia, le famiglie. Però questo Jennifer Lopez, un'altra rom-com sul matrimonio, davvero, J-Lo, no, potevi chiamarmi, prima ti avrei consigliato diversamente. Amici, abbiamo finito, io torno domani, come sempre, di martedì 18:20, all'orario regolare, e staremo insieme appunto tutta la settimana, perché tanto Capodanno è di sabato, quindi noi proprio ce ne frega nulla. E fra poco il podcast è disponibile su Spotify, e tutto il resto lo sapete già, fate i bravi ma non troppo, a domani.